Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone e noi siamo all'interno di una nuova puntata dedicata al mondo della fiaba insieme alla dottoressa Daniela Dose. Qui con noi oggi nei nostri studi insieme ad Isabella Salmuirago. Diamo subito lo spazio quindi alla dottoressa Daniela Dose, buongiorno e bentrovata.
Ben ritrovati alla rubrica Fiabe e intervista d'autore. Un caro saluto ai radioascoltatori e radioascoltatrici. Oggi avremo con noi Isabella Salmuirago, che è una pietra miliare nell'ambito della editoria e della scrittura per bambini e per ragazzi. Infatti da oltre 30 anni lei vive a Milano, ha studiato a Milano al Politecnico, da oltre 30 anni non solo pubblica suoi libri per bambini ma anche romanzi, in particolare romanzi fantasy di cui fra un momento vi parlerò, ma è anche editor e tutor esperta che aiuta autori e autrici a scrivere le loro storie, al punto che qualcuno dei suoi allievi l'ha definita levatrice di storie, un termine bellissimo, no? Che ci ricorda le levatrici che andavano di casa in casa ad aiutare le donne partorienti, quindi la storia come una nuova vita che deve appunto spuntare, poter essere portata alla luce. Ovviamente con i libri è presente anche nelle scuole, nelle biblioteche, dove tiene laboratori sulle storie, ma soprattutto sul fare insieme esperimenti con le parole, giocare con le parole, perché le parole sono i semi, il tessuto delle relazioni e della vita. Insieme a Marco Rosso nel 1993 ha vinto il prestigioso premio Andersen con la fiaba Re Puzzone, ma poi ha vinto anche altri importanti premi sempre con storie dedicate ai più piccoli, ad esempio Il Principe Budino o I racconti di Mago Alfredo. E ha lavorato per Mondadori e adesso continua a occuparsi di editoria ed è membro del direttivo di ICCHUA, che è l'associazione nazionale per gli scrittori, diciamo, per la letteratura per l'infanzia. E come vi dicevo, è scrittrice anche di fantasy, come ad esempio Il fuoco segreto di Altea, però la troviamo in libreria con lo pseudonimo, Isabel Harper. E ecco, adesso abbiamo il piacere di avere con noi Isabella Salmuirago. Eccoci cari radioascoltatori e radioascoltatrici, abbiamo con noi per la rubrica Fiaba e intervista d'autore la scrittrice Isabella Salmuirago. Come ho già detto, lei è anche una editor di professione e non solo scrive storie ma anche aiuta altri a scrivere e diciamo pure a partorire storie. Buongiorno Isabella.
Buongiorno. Buongiorno Daniela, grazie di avermi invitato a parlare con i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici, è un vero piacere.
Grazie a te, era da un po' che diciamo ti corteggiavo, come si suol dire, no? Ma i tuoi impegni e anche i miei, comunque finalmente ci ascoltiamo, ci incontriamo. Allora, intanto vorrei che ci raccontassi come nasce proprio la tua passione per la scrittura, in particolare la scrittura per l'infanzia, perché vedo che tutta la tua vita è dedicata a questo.
Sì, Daniela, grazie di questa domanda. È una storia quella del mio amore per la letteratura per ragazzi e per la scrittura che nasce da molto lontano, nasce quando ero io una ragazza, perché è stato quando mi occupavo del mio fratellino più piccolo che ho cominciato a inventare storie, e quando mi sono accorta che si divertiva tantissimo mi è scattato questa magia, questo desiderio di creare questo stupore, questa gioia di ascoltare storie in altri, e ho coltivato questo sogno perché avevo 11 anni, quindi ci ho messo un po' a farlo diventare realtà, ma l'ho tenuto in caldo.
Quindi giovanissima.
Sì, inventavo per lui, erano storie che risentivano molto delle mie passioni di lettrice, perché per diventare scrittori la cosa importante è fondamentale essere lettori all'inizio, le storie di Rodari che mi avevano, e io le adoravo, e quindi le mie prime creazioni, che non ho mai scritto, sono rimaste così, erano molto rodariane.
Ah, quindi Rodari ti ha ispirata e ti ha, diciamo, accompagnata.
Sì, poi io sono nutrita di classici e anche di romanzi d'avventura, cioè ero una grandissima lettrice, e credo che questo amore per la letteratura che avevo da ragazza mi abbia poi spinto, insieme al piacere di raccontare storie al fratellino, a ricreare da sola anche questa magia.
Certo. Veniamo al libro di cui vorremmo parlare oggi, no? Sghembo. Ecco, il titolo stesso è già una, ci introduce già un po' nella storia, perché quando si dice è venuto sghembo, non è venuto proprio perfetto, no? Si dice così.
sì, esatto. Allora, il titolo del libro è Il Re del Bosco, e il protagonista è Larix, cioè un piccolo Larix che tutti però chiamano sghembo, tanto che anche lui chiama se stesso così, sghembo, che appunto è il termine, significa storto. Lo descrive perché è un Larix fragile, diverso dagli altri, che nasce tutto storto, cresciuto attorno a un masso, come spesso in realtà succede in natura, perché i larici spesso nascono così, si abbarbicano alle rocce, e lui è particolarmente piccolo e fragile proprio perché questa roccia l'ha costretto a nascere storto. In realtà questo aspetto della sua fragilità, che è uno dei temi centrali del libro, si rivelerà essere il suo punto di forza, come in realtà spesso accade nella vita di fronte alle sofferenze, alle malattie, alle difficoltà fisiche e non, poi si finisce per scoprire che hanno avuto un ruolo importante, che non sono una del tutto qualcosa che ci rende solo fragili, ma ci rende anche forti.
Sì, questa è una prospettiva che ultimamente non solo nella letteratura, diciamo, specializzata della psicologia, della medicina, emerge, quindi anche il tema della resilienza, ma vedo che molte storie hanno fatto proprio questa idea, no? Vorrei chiederti una cosa in più, perché io ad esempio sono invalida all'80%, quindi è una situazione di malattia molto, molto forte, no? Ecco, hai provato, hai potuto osservare, perché sai, un conto è dire questa cosa, certo, e un conto poi è anche sperimentarla,
allora,
per quanto importantissimo sia la dimensione immaginifica.
Certo, allora Allora, in realtà è toccato proprio il cuore, no, di questa storia, anche di un punto importante della mia vita. Cioè, io stessa ho sperimentato su di me la fragilità, perché appunto ho sofferto per anni di una malattia cronica infiammatoria intestinale che mi ha, da quando avevo 20 anni, che mi ha creato davvero tantissimi problemi, portandomi a operazioni, a sofferenza. Ma mi sono resa conto che questo problema, che poteva essere un problema, che poteva limitarmi nella mia vita di giovane e poi di adulta, in realtà è stato qualcosa che mi ha reso molto forte, mi ha insegnato ad apprezzare davvero la vita fino in fondo, in ogni istante. Quindi questo è un po' il messaggio che volevo passare nel libro, cioè al di là del lato, diciamo, biografico, che non è mai fondamentale, mai del tutto fondamentale nella storia. Per me la cosa importante era passare a un concetto che poteva essere un po' universale, e mi ha fatto davvero tanto piacere quando sono stata in una scuola nella provincia di Vicenza e in classe c'erano tanti bambini portatori di diversi tipi di problemi fisici e psicologici, quindi diversi generi di disabilità, e si sono riconosciuti in Sghembo e si sono sentiti più forti, si sono sentiti rappresentati da questa storia. E bello. È stato un incontro che mi ha toccato moltissimo. Tutti gli incontri con i ragazzi per me sono meravigliosi, ma questo mi ha fatto capire che avevo centrato la storia, perché Sghembo è rappresentato in un modo positivo, allegro, combattivo, ma anche consapevole di quelli che sono i suoi punti deboli, ecco. Quindi ecco, mi ha fatto piacere questa esperienza, ecco, mi ha molto rincuorato come scrittrice.
E poi i personaggi delle storie offrono proprio la possibilità di rispecchiarsi, no? Come diceva Winnicott, lui parlava del volto della madre, ma anche le storie hanno questa funzione.
Sì, in effetti è così, ed è tanto vero questo aspetto, è tanto profondo nelle storie per ragazzi, ma non perché dobbiamo fare delle storie, diciamo, costruite a tavolino perché rispecchino un bambino in qualche modo ideale.
Certo, è lui che sceglie, che scatta la magia,
leggerà la storia a modo suo. Infatti io dico sempre ai ragazzi, quando li incontro, che una storia non è mai solo di chi la scrive, ma è fatta da chi la scrive e da chi la legge, perché per ognuno di loro la storia è un po' diversa e parlerà in modo diverso.
Bello, mi piace molto questa definizione. Torniamo al re del bosco. Perché diventa re del bosco?
Ecco, questa storia racconta della tempesta Vaia, che è un fatto reale, accaduto nel 2018, che in 5 giorni ha distrutto 14 milioni di alberi nel nord-est d'Italia.
Sì, una cosa devastante proprio.
Devastante, che io ho visto con i miei occhi tornando in uno dei miei luoghi del cuore, che è Rocca Pietore, che è stato uno dei luoghi più colpiti, e mi ha molto colpito. Quindi questa è stata l'origine, diciamo, concreta e reale, no, della storia. E il re del bosco è un personaggio mitico, cioè un albero, uno degli alberi madre, che però io qui trattiamo al maschile, quindi come re del bosco, che ha il compito di far rinascere la foresta. Cioè, il re del bosco verrà abbattuto, come la maggior parte degli alberi grossi, col fusto spesso sradicato dalla tempesta, mentre l'arix, proprio per il suo essere debole e flessibile come l'arice sottile, e anche protetto da quella roccia che in qualche modo l'ha deformato nella sua crescita, l'arix verrà incaricato dal re del bosco morente di portare delle informazioni che lui, il re del bosco, possiede in quanto albero più antico, e di far rinascere il bosco. Ecco, questo potrà riuscire solo attraverso l'aiuto degli umani. Quindi verrà chiesto a re del bosco in carica, il giovane Larix, stesso tempo, di ricostruire il bosco e di tornare a parlare agli umani, cosa che gli alberi non fanno più da tantissimo tempo, perché non si fidano giustamente degli umani, ecco, quindi dovrà trovare un alleato, trovare un'alleanza con gli umani. È vera questa cosa, che è scientifica questa cosa, che gli alberi comunicano tra di loro attraverso la rete micorrizica, quindi formando una base molto scientifica, poi diciamo trasformata a livello poi immaginifico, ecco.
Certo, certo. Infatti entra in scena Azzurra. Ci vuoi parlare di Azzurra? Com'è che è una umana diversa e suscita fiducia?
Allora, Azzurra è un'umana che lui chiama la bimba volpe, perché ha una coda, sempre i capelli raccolti in una coda ondeggiante, rossiccia dietro. E lui, Gembo, si fida moltissimo di Azzurra, perché la vede spesso con suo papà, che è un guardiaboschi, perché lui si mostra molto gentile, attenta con i suoi amici, e Cervo, Mancia Corteccia, Detto Blatta e il Picchio Becco Lungo, e lui si fida perché lei è amorevole, a cura, no? A un certo punto gli regala uno specchio, appena prima della tempesta gli regala uno specchio e lo lega vicino a lui con un nastro dei suoi capelli. In realtà ha bisogno di raddrizzare, di curare, di sistemare tutto per un po' problemi che nella storia non sono del tutto raccontati, però
certo.
La mamma quindi c'ha bisogno di ricostruire, di fare in modo che tutto vada bene, anche di voler raddrizzare quello che non può e non deve essere raddrizzato, come Sghembo, che va bene così com'è. Infatti alla fine del libro Sghembo stesso glielo dirà. Però nel momento in cui Sghembo decide di fidarsi e di parlare alla sua amica Azzurra, alla bimba volpe, lei ha appena saputo che da suo padre che passeranno di lì le ruspe per spostare tutti i rami, gli alberi caduti, evitare quindi malattie, perché se gli alberi
erano certo, caduti, certo, sì.
E quindi ha paura che venga vendicato anche Sghembo, quindi lo porta via, lo toglie dalla foresta e lo mette in un vaso, e Sghembo si sentirà tradito. Quindi in questo libro c'è anche la storia dell'amicizia tra Sghembo e la bimba volpe, che passa attraverso questa crisi, questa incomprensione iniziale, e verrà poi risolta alla fine del libro, quando lui capirà che lei l'ha fatto per salvarlo, di portarlo via, e non per una forma di egoismo, ecco, quindi cura poi,
certo,
perché, ecco,
certamente,
quella di riportarla nel bosco, ecco.
Bello. Senti, questo è un romanzo, diciamo, che appunto ha anche una dimensione fortemente ambientalista. Come la percepiscono i bambini, dalla tua esperienza, questa attenzione all'ambiente?
La sentono in modo molto forte, direi quasi viscerale. Tengono tantissimo la natura i bambini, cioè al di là di tanti discorsi di moralismi o di la sentono
concetti,
loro,
certo.
Lo sentono questa missione di voler salvare il mondo in qualche modo, ce lo sentono. I giovani lo hanno fatto proprio fisicamente, no? Sono scesi in campo,
sì,
pensavo che sta super,
sì,
che quando è iniziato aveva 11 anni, ma tutti i bambini che incontro la sentono tantissimo, quindi è una cosa che fa parte di loro, direi.
Sono anche preoccupati?
Sì, io li vedo anche preoccupati, e sentono di dover fare qualche cosa, quindi c'è anche bisogno ogni tanto di rassicurarli, e non hanno tutto sulle spalle, ecco, e rassicurarli che attraverso dei piccoli gesti loro possono cominciare a cambiare le cose, perché questo fa molto bene, ecco, quindi fare con le mani per loro. Quindi beh, io ho scritto anche altri libri, tipo Quaderno le 52 sfide per salvare il pianeta, dove esploro questa dimensione pratica, no? Del fare, del compiere dei gesti piccoli ma importanti per cambiare le cose. E questo romanzo invece, Martina è proprio il simbolo, no, Martina Azzurra e Martino, il suo amico, il bimbo civetta, sono proprio il simbolo del voler fare qualche cosa a un certo punto, quindi si riconoscono i ragazzi questo, in qualche modo hanno una specie di soddisfazione.
Volevo chiederti anche riguardo al tuo essere, diciamo, levatrice di storie, come ti fa sentire questo?
Allora, a me piace tantissimo trasmettere quello che so agli altri. Non ho fatto l'insegnante, ma forse potevo essere una strada alternativa. E mi piace moltissimo aiutare gli autori a far bruciare le loro storie. C'è una cosa che mi rende felice, ecco, perché sono contenta quando una storia dà il meglio di sé e può arrivare al lettore. Quindi aiuto gli autori a tirare fuori il meglio della loro storia, sia dal punto di vista della trama che dello stile. Resta la loro storia, io solamente veramente faccio la levatrice, ecco, sono molto rispettosa delle storie degli altri, ma mi dà veramente tanta soddisfazione fare prendere il volo a queste storie.
Bello, molto bello, e mi piace molto anche la dimensione del rispetto, perché non è facile, no? Appunto, lasciare che rimanga e che sia la storia dell'autore.
Sì, diciamo che è proprio questo l'aspetto che mi piace di più, perché a volte seminate nelle trame che ricevo, oppure nei soggetti o nel testo magari abbozzato, io individuo subito, proprio per la mia esperienza, i punti di forza della storia che magari l'autore stesso in quel momento non ha visto. Cioè io faccio da specchio e li aiuto a tirare fuori proprio queste parti che magari non avevano visto, oppure che hanno bisogno di essere, diciamo, portate di più alla luce. Altri magari invece che sono un pochettino più già viste o banali, li aiuto a capire che magari c'è meglio,
certo,
da tirare fuori su quella,
certo,
storia.
Certo.
Ma sono poi loro, ecco, faccio un po' la levatrice in senso socratico.
Quindi diciamo che le storie nascono anche appunto dalle relazioni, perché fra voi si instaura una relazione tra te e l'autore.
Tutte le cose belle nascono dalle relazioni, anche l'apprendimento a scuola, no, per i ragazzi,
certo.
E l'amore per la lettura, e così anche sì, con i miei allievi, che sono sempre pochissimi, perché io più di massimo 10 non ne prendo e non cerco altri finché qualcuno non ha finito di lavorare con me, perché c'è bisogno di tanta attenzione e cura in questo lavoro.
Immagino, sì, immagino. Bene, vuoi aggiungere qualcosa per i nostri radioascoltatori?
Beh, quello che vorrei aggiungere è sicuramente un grazie per averci ascoltato, per aver
interagito
con noi, e un invito a continuare a cercare nelle storie tanti spunti per sognare, per anche cambiare e crescere.
Bello, grazie. Ti ringraziamo molto per questa partecipazione e per questo contributo.
Grazie.
Grazie
Daniele, è stato un vero piacere.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Eccoci, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, abbiamo avuto con noi Isabella Salmo Irago, che vive a Milano, lavora a Milano ed è scrittrice e levatrice di storie, perché aiuta appunto anche altri scrittori a poter far nascere le loro storie. E abbiamo presentato un romanzo per bambini, ragazzi, ma anche adulti, Il Re del Bosco, veramente molto bello, e dedicato, che prende spunto dalla tragedia della tempesta Vaia. Chi si è recato sul posto, anche io ho dei luoghi del cuore sui montagna, e vederli devastati da questa furia del vento mi ha veramente impressionato. Ho detto, caspita, basta veramente poco, no? Vediamo anche le onde dei fiumi, dei mari, come basta pochissimo per travolgere tutto. E questo protagonista, il piccolo Larice, sghembo, che appunto a volte si è sghembi nella vita, ma anche questa è una condizione che può rivelarsi, se accettata e conosciuta, può rivelarsi vincente e resistente. Grazie a voi e a risentirci.
E allora noi ringraziamo la dottoressa Daniela Dose e la sua ospite di quest'oggi, Isabella Salmoirago, con noi oggi qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti una buona giornata.